quest'anno il Vangelo Domenicale, probabilmente il Vangelo secondo Luca, anche se adesso abbiamo davanti ancora qualche domenica un po' interlocutoria, però insomma è Luca, quindi la messa della domenica sarà assegnata piuttosto al suo Vangelo. Di questo Luca le feste del Natale ci hanno dato una messa abbondante, perché è l'evangelista che ricorda più di tutti l'annuncio della nascita del Signore e la sua nascita. Ero stato un po' tentato di perdere una sera per parlare del testo di Matteo di ieri, dell'altro ieri, cioè il testo dei Magi, anche perché quest'anno mi sono incontrato con un librettino di uno. Dunque, abbiamo bisogno di qualche seggio. Ben importante, secondo me. Io ho molta fiducia negli italiani del sud, malgrado le accuse di camorra, mafia, e sono molto affezionato a loro, anche perché io invece sono un nordista tremendo, e fa una lettura interessantissima dei Magi, però appunto poi, pensando anche ai bambini, pensavo che fosse meglio procedere. Allora, cosa cercheremo di fare in questi nostri incontri? Questa sera ho partecipato un po' a un incontro di donne, di mamme, spegnendosi le luci. Allora, appunto c'era la Barbara anche a un incontro dove sono stato poi un pochino, perché c'era il vescovo dei fratelli, sono dovuto andare via, dove però cercavo di dire che il senso del nostro rapporto con i nostri figli è il racconto. Bisogna a loro raccontare molto, intrattenerli molto. Appunto dicevo che adesso mi hanno lasciato orfano, cioè senza il mio cappellano, che era come avere un arcivescovo, e quindi mi devo più arrangiare da solo, un po' ruspante, e quindi essendoci le cresime ho dovuto io confessare i bambini della crisi, cosa sulla quale tra l'altro sono molto perplesso, sulla confessione dei bambini, vabbè, in modo, vabbè, ho fatto il mio dovere, però dal punto di vista umano, razionale, ancora una volta sono rimasto appunto molto colpito, perché su 22 bambini solo 3-4 mostravano il loro rapporto con la conversazione, nel senso che sapevano della vita, dei sentimenti, dell'odio, del piacere, della gioia, della paura, della morte, della vita. E se no sono più poveri. Anche nella nostra scuola media, qui è la scuola di una delle nostre classi, loro preferiscono sempre il quiz, sì, no, invece davanti appunto al riassunto della giornata di ieri si sono perduti, dopo poco cade il racconto, perché hanno sentito poco raccontare. Io mi faccio gloria della cultura contadina, a cui non appartengo assolutamente, ma però l'ho un po' visto, perché i miei nonni erano dei grandi padroni, e quando nell'inverno le giornate di luce erano brevi e molto lunghe le notti, il lavoro calava, la stalla era il posto meno freddo della casa o più caldo, e c'era questa cosa che si chiamava filos, che era il radunarsi di tutti nella stalla con molte ore, con piccoli lumini, perché serviva avere degli orientamenti generali, poi nel buio i lumini pian piano fanno una luce straordinaria, e molto 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 racconto di leggende, di memorie, di guerra, di dolore, di feste, di nozze, anche di sesso, perché c'era il gruppo dei giovanotti che diceva delle stupidate sempre, oppure che stava un po' attaccato alla ragazza più bella, e però erano dei grandi spazi di conversazione. Questo ha consentito per secoli alla cultura occidentale di essere una cultura sostanzialmente materna. Nessuno andava a scuola, nessuno sapeva leggere e scrivere, ma noi siamo stati la prima cultura del mondo, adesso con cinesi e indiani qualche dubbio finalmente ci viene, e però materna nel senso che era familiare, casalinga, interna, i padri tra l'altro erano requisiti per lavori bestiali che li portavano a bere di sera, oppure addirittura requisiti per la guerra. Invece è stata una cultura della maternità che ha trasmesso tutti i tesori della nostra cultura, che sono tesori, adesso noi li deprezziamo un po', ma è una cultura straordinaria. E adesso invece manca questa conversazione. Quindi io spero che voi possiate usufruire di questa occasione, ma non di quel che io dico, che conta niente, ma per recuperare non solo il gusto, ma anche la preoccupazione della conversazione. La mattina delle cresime, io ho approfittato, cioè lì per dire ai genitori, mi raccomando, però, alla fine della messa, cioè, ringraziando questo vescovo africano che è venuto per le cresime, dire mi raccomando, conversate molto con i vostri figli, che non vuol dire spiegargli il catechismo, vuol dire proprio conversare della vita. Non stancatevi mai di parlare, di parlare, di parlare. E se anche loro vi deludono perché dopo un po' ha già finito di parlare, voi riaprite il discorso con pazienza. Perché sono in questo senso molto sfortunati e esposti in un certo senso a un sistema informatico che non promuove la conversazione. Capito? anche in casa c'è pochissimo tempo. E poi c'è la TV, c'è il computer, ci sono i tempi molto affrettati, quando i ragazzi crescono si mangia addirittura ore diverse, invece è importantissimo conversare. Appunto, citavo stasera una raccolta ormai di più di 40 anni fa dell'editore Feltrinelli, che ha raccolto i racconti dei Cassidim, che sono questi devoti ebrei, una raccolta pubblicata dall'uomo più importante dell'ebraismo culturale del secolo scorso, che è Martin Buber, e lui fa una lunga introduzione a queste memorie dei loro padri, appunto sottolineando che la forma letteraria più importante per comunicare le cose importanti è il racconto. Ti racconto. E ti racconto di me, di altri, di vicende. Questo va tenuto un po' come la ragione per la quale non ci vediamo. È una cosa che non pensavo anni fa, ma adesso la penso con molta determinazione. Quindi voi non raccontate neanche niente di quel che così diciamo, non lo so, fate come volete. Però raccontate, ecco. C'è l'apertura di un grande salmo della scrittura, il salmo 77-78, a seconda della numerazione greca o ebraica, che appunto ha un grande esordio dove dice che appunto l'impegno grandissimo è che noi trasmettiamo ai nostri figli quello che abbiamo ricevuto dai nostri padri. Tra l'altro con una certa spregiudicatezza tutta ebraica, molto diversa dalla cultura greca a cui noi apparteniamo, che tende a dire segui l'esempio di tuo padre. Loro molto più scafati, più realisti, dicendo chissà che possono essere migliori di noi. Quindi l'impegno a trasmettere quello che abbiamo ricevuto è perché possono essere meglio di noi, che per tanti aspetti forse non abbiamo saputo far fiorire quello che abbiamo ricevuto, però desideriamo trasmettere. Pensate che questo librone per molti secoli non era scritto, era stata una pazzia. Infatti gli ebrei sono tutti un po' pazzi. Io conosco bene il parroco della parrocchia ebreo-cattolica di Gerusalemme, c'è un'unica parrocchia al mondo dove la messa si dice in ebraico, è quella lì, e lui dice che gli sembra sempre di dover stare col lettino di Freud per i suoi parrocchiani, perché sono tutti matti. In ogni modo loro per secoli tutte queste parole se le sono trasmesse a memoria di generazione in generazione. Dopo hanno cominciato ad avere paura che ci fossero delle sviste, Dio ha benedetto la scrittura e ha cominciato anche a metterlo in un per iscritto, ma una passione straordinaria, no? Il nonno mi ha raccontato questo, e io te lo dico. È quello che ha consentito a loro fino a questa sera in fondo di non assimilarsi agli altri popoli della terra. Cioè si assimilano assolutamente, però ogni tanto noi li mettiamo nelle camere a gas e allora in quel momento loro recuperano tutta la loro identità. Tanti miei amici ebrei non sapevano neanche di essere ebrei, non ci pensavano neanche, lo sapevano vagamente. I loro genitori uscivano dallo sterminio e quindi non se ne parlava in casa. Io ho avuto una straordinaria maestra di pianoforte, ebrea, tedesca, e però mai sono riuscito a farle dire una parola. Io sapevo che lei aveva conosciuto questo ebreo della mia città, di Mantova, ad Auschwitz, sono sopravvissuti, si sono sposati, lei era allieva dei massimi pianisti del XX secolo, una maestra straordinaria che mi ha fatto divertire col pianoforte in modo enorme, ma non mi ha mai detto una parola
E quando io le chiedevo di Auschwitz, lei voltava la testa. E io capivo che non potevo andare oltre nella domanda. E però in quelle occasioni loro hanno sempre ritrovato la loro identità. Io adesso sono molto arrabbiato con gli israeliani, sono stato anche a Gaza nell'ultima occasione che ho avuto di andare in Terra Santa e sono molto arrabbiato con loro. E però io so che loro sono i nostri padri. E io so che Gesù è un ebreo. E c'è quindi tutta questa enorme tradizione che è tutta legata alla parola. Io ti parlo. Il cuore della fede ebraica è un versetto del Deuteronomio, del libro del Deuteronomio, che dice: ascolta Israele. Per loro la fede è ascoltare perché c'è uno che ti parla. Anche quando invitano al silenzio, non è un silenzio per spiritualizzarsi, ma semplicemente perché siccome tu parli, io ti voglio ascoltare. È così intenso l'ascoltare che anche nella Bibbia tradotta dai greci 2 secoli prima di Gesù, ascoltare e obbedire si avvicinano. Come quando lo diciamo anche noi ai nostri bambini, ma non mi ascolti, che non vuol dire solo un problema di orecchie, ma com'è? Non mi ascolta, i miei figli non mi ascolta. Cioè l'ascolto è un dato profondo, è un'accoglienza della parola, non è solo un fatto uditivo, è il far mia la parola che tu mi dici, è il lasciarla entrare. Tra l'altro è molto interessante questo, perché la Bibbia non si capisce mai male e dice delle cose anche sconclusionate, quindi tu non la devi mai capire, perché capire è un verbo che vuol dire prendere ed è troppo aggressivo. Non devi capirla, devi ascoltarla, cioè devi lasciarla entrare. La riunione di questo pomeriggio era una riunione che ha come titolo il titolo di un vecchio libro di 30 anni fa, quasi 40, che si chiamava Dalla parte delle bambine, perché la fede è al femminile, non c'è niente da fare. Per quanto maschilismo noi continuiamo a metterci dentro, la realtà umana è al femminile, perché l'umanità è la grande sposa che lui ha cercato e ha trovato appassionatamente fino alla passione di Cristo. E quindi è la sua sposa. E quindi la fede è un'accoglienza, capite? Non è un'impresa. Si capisce che sono delle cose anche abominevoli, che non si devono troppo tener conto, ma per me è inevitabile tutte le volte che vado Piazza San Pietro aveva una specie di istinto di ironia, perché c'è un grande obelisco, no, in mezzo a Piazza San Pietro, che è un grande simbolo fallico in realtà, perché tutte le culture sono maschiliste. Però infatti non dico, se mi va bene, ma infatti la Chiesa è un po' maschilista, no? Anche molto, poi vi lamentate. No? Invece io spero vivamente che le donne resistano a non fare il vescovo, perché sennò siamo proprio finiti. Bisogna fare la rivoluzione delle spose e delle madri, ma non delle vescove, perché altrimenti siamo già proprio nel trionfo del maschilismo. No? Tante donne sono diventate importanti travestendosi da uomini, ma non siamo stati ancora capaci di scoprire il femminile. Nella storia e nella realtà umana. Vabbè, insomma, tutte palle per dire. Cosa facciamo? Facciamo così. Proviamo a stabilire l'ipotesi di raccontare qualche cosa del Vangelo di Luca, perché c'è parecchie volte nelle domeniche di quest'anno, magari dando una certa preferenza alle cose che il Vangelo di Luca ricorda a differenza degli altri Vangeli. Quindi a quelle che sono le note più forti, diciamo, di Luca, più caratteristiche sue.
Questa sera ascoltiamo insieme un testo che riguarda il rapporto di Gesù con i primi suoi amici e che noi però, facendo adesso uno sforzo di memoria per quello che abbiamo potuto vivere delle festività del Natale, collegandolo ai primissimi capitoli del Vangelo di Luca, che come vi dicevo è quello che in qualche modo esprime di più, ricorda di più la nascita del Signore. E quindi l'annuncio. Allora, vedete, no? L'importanza che c'è tra il mistero dell'annunciazione e quell'ascolta Israele che dicevamo essere il cuore della fede ebraica. Ascolta. Come si è verificato l'ascolto all'inizio del Vangelo? Si è verificato nella vicenda della casa di quella ragazza di Nazareth e dell'irrompere nella vita di lei dell'angelo di Dio. Angelo è una parola greca che vuol dire annuncio. L'angelo quindi è la parola annunciata. Suonato il campanello di casa, certo, questo qui non era probabilmente con la camicia bianca né con le ali né con la faccia da svedese, ma però era uno che diceva, magari tutto nero, con i baffi, tipico arabo, però insomma era un angelo. Io per esempio conosco il mio angelo, poi non so se voi, io il mio angelo costante lo conosco, non riesco a farlo sputare perché lui poi mi dice no, ma che angelo, non lo so, invece lo è, però non ha ancora confessato. E in ogni caso, al di là dell'angelo custode, la nostra vita è stata sempre molto visitata da angeli, cioè da persone che hanno fatto irruzione nella nostra vita e ci hanno in qualche modo cambiato la vita, aperto una porta, acceso una luce. Ecco. Il rapporto con il Vangelo non è l'obbedienza delle leggi, ma è l'ascolto di una notizia, è la ricezione di una prospettiva nuova. È un mondo che si è spalancato un giorno, e anzi per fortuna molte volte. Quindi l'annunciazione nelle chiese antiche della cristianità è spesso posta nell'arco trionfale della Chiesa, in quell'arco dell'edificio della Chiesa che divide la parte dell'assemblea dall'altare, e quasi sempre in alto c'è l'annunciazione, c'è l'angelo da una parte e lei dall'altra che riceve l'annuncio e guardano quindi verso l'altare, no? Perché lui le annuncia che Gesù diventa un uomo. E diventa un uomo fino alla croce di Cristo. Quindi il cuore di tutto, l'inizio di tutto, la sorgente di tutto è l'annuncio. Allora il testo dell'annunciazione è molto importante per noi, perché è capire il debito che noi abbiamo nei confronti dei nostri figli. Noi siamo chiamati ad essere celebrazione per loro dell'annunciazione. Mi pare che la traduzione riveduta, diciamo, dei vescovi adesso abbia corretto, e perché nella traduzione vecchia, come anche in fondo nella preghiera dell'Ave Maria, l'Ave Maria dice Ave Maria piena di grazia, e la traduzione del Vangelo diceva ti saluto. Invece vedete qui il testo dell'annunciazione, che noi non abbiamo su questo foglio, direbbe rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, rallegrati, è un modo per salutare, ma è un invito alla gioia. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, voi è bene che pensiate che tutto quello che si riesce a dire ai nostri figli è dentro però a questa interpretazione della realtà. Perché molte volte, appunto, secondo una mia retorica pedagogica che ha circa 80 anni più vecchia di me, direbbe mettiti i golf. E invece che di dirgli mettiti i golf, bisogna una volta provare a dirgli rallegra. Quindi non una roba che lui deve fare, ma una bellezza che deve accogliere, rallegra. Un'obbedienza alla gioia. Il grembo di una buona notizia, questi giorni sono molto collegato a questa faccenda del grembo, perché dunque mi sembra sì che quasi per caso, anche con l'ultimo pellegrinaggio interessante, siamo riusciti, poi c'è la proposta, la confisca dell'auto, perché non c'è facilissimo, e siamo andati a un monastero che è intorno a Gerusalemme, mi sembra dedicato a San Teodosio, e all'interno di questo monastero ortodosso femminile c'è una grande grotta che, secondo una leggenda, sicuramente la balla, è la grotta dove i magi, una volta stati a Betlemme, si sono fatti un pisolino e lì l'angelo gli ha detto: manco per sogno che tornate da Erode, telate via, e loro se ne ritornarono alle loro terre. E questa grotta molto bella, molto grande, ricorda questo pisolino dei magi. E la cosa che mi affascina molto in questo posto, sono stato alcune volte, poi non molto, perché nel pellegrinaggio normale non ci si va, è un posto assurdo, sono sepolte molte donne, e in particolare sono sepolte molte madri dei grandi santi del deserto, dei grandi monaci pazzi, no, del deserto di Giuda. E mi colpisce moltissimo, perché tutte le volte che entro lì è come se avessi l'impressione di entrare nel grembo di mia madre. E anche perché una volta una ragazza, mentre andavamo dentro, si è voltata verso sua mamma e le ha detto: adesso non dire che ti piacerebbe essere sepolta qui. E però sì, è bellissimo, perché vedete, l'annuncio del Vangelo è un grembo materno, è una generazione. E quindi quando quell'angelo va a trovarla, in realtà genera in lei e la genera in una direzione nuova. Non può dirle mettiti il gol, questo è già interno una regola. E invece le dice rallegrati, e poi aggiunge a questo piena di grazia, che vuol dire piena di regali. Penso che il segreto di ogni annuncio del Vangelo sia quello di invitare ogni persona alla gioia, facendole notare che la sua vita è bellissima. Rallegrati piena di grazia. E quindi la firma della cosa: il Signore è con te. No, io non è che ti devo dire che tu devi andare dal Signore, quello che ti devo dire è che il Signore è con te. Anche quando preghiamo per la Chiesa dobbiamo sempre pregare che faccia così. Cioè che si rivolga a ogni situazione, perché questa è la scommessa. Rivolgersi a ogni persona, qualunque sia la sua fede, la sua interpretazione etica, la sua storia, che si possa sempre rivolgere con questa domanda: rallegrati, piena di grazia, il Signore. E ti devo dire una cosa molto importante, tanto che questa qui mezza sviene l'annuncio, ovviamente, però adesso non possiamo commentare il testo dell'annunciazione. Perché ve lo dico? Perché questo mi pare il senso di quello che noi stiamo intraprendendo. E quindi mi sembra importante che almeno all'inizio del nostro incontro, forse non solo questa sera,
noi ci rendiamo conto di una cosa, e cioè che il viaggio del Vangelo è sempre la celebrazione dell'annunciazione. Capisci, tu lo porti in Africa, vai, questa mattina sono andato dalle mie amiche bambine anoressiche, santoso, tutto quello che te pensi di poter o voler dire e fare, che cos'è? È sempre questo. Quindi quanto più per i vostri figli, quanto più è straordinaria la prospettiva che possiamo essere per i nostri figli annunciatori. È per quello che accanto a un catechismo più regolare noi non possiamo qui rinunciare all'ipotesi che ci possa essere anche questo. Chi ha detto che voi siete capaci di fare il catechismo? Se fate voi il catechismo sono tutti buddisti. Vabbè. Però credo che sia importante che noi sappiamo che questo è il senso della nostra paternità e soprattutto della nostra maternità, essere un grembo che genera. Allora noi adesso leggiamo un testo che è l'inizio del capitolo quinto del Vangelo secondo Luca, che ci fa vedere un'annunciazione proprio disastrosa, e però è importante perché vuole essere una provocazione, cioè dire va bene, sì va bene, ma la dozza come si fa a annunciare? Ma come si fa a annunciare quel vecchio grintoso? Si può. Quindi la chiamata del Signore a questo suo grande amico, uno sciagurato, Pietro lo sciagurato, è proprio il segno del rapporto, capite, tra quell'annuncio e questa prosecuzione dell'annuncio. Perché la cosa è arrivata fino a noi questa sera così, capite? Dall'annunciazione di Nazareth per passaggi successivi arriva fino a stasera, arriva fino a me. Rinnova il cammino, apre la strada. Allora adesso l'ascoltiamo. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fece cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figlio di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Ecco, mi pare che questo possa incoraggiare in qualche modo la vostra conversazione evangelica, appunto vedendo come il miracolo e il mistero dell'annunciazione possa riprodursi sempre.
innanzitutto raccogliendo una piccola sfida dell'inizio, del primo versetto, quando dice che c'era un sacco di gente che voleva ascoltare la parola di Dio e quindi stavano intorno a lui. E quindi il fatto che noi non abbiamo una parola nostra da comunicare, ma per fortuna abbiamo la parola di un altro. E che questa parola nostra non è che passi sul fatto che noi l'abbiamo capita, ci siamo fedeli, allora si comincerebbe mai. Ma è come uno dice, oh, ho saputo una bella cosa, sono venuto a dirtela. Gesù è affascinante perché dopo secoli di questa parola di Dio, quindi ha fatto sul Tempio, i sommi sacerdoti, gli scribi, arriva questo falegname della Galilea e tutti vanno da lui. Perché come la dice lui. Ecco. Cioè quello che fa bello il nostro parlare con loro. Non siamo mica noi, non è che sia la nostra parola. Io sono sempre costretto da Dio a sperimentare la schizofrenia tra la sua parola e la mia non fede. Però devo accettare il fatto di dire la sua parola da un abisso di non fede, diciamo. Però quello che è importante è che io ti voglio raccontare una bella cosa. Te vuoi chiedermi se sono coerente, se proprio ci credo, è meglio che non me lo chiedi. Però il mio desiderio è quello di dirti una parola bellissima. Ecco, è importante che sia bellissima. Non solo doverosa, giusta, pallosa, ma bellissima. Quel ragazzo che si è preso su la sua parte della dote, dell'asse ereditario, se n'è andato. Però ritorni, è bellissimo. Quindi nel film dei 100 chiodi c'è quel vecchio del Po che dice, ma una volta quando vanno in chiesa, sentivamo una storia di uno che era andato via da suo padre e poi ritorna, perché lui è un vecchio che ha avuto un figlio che si è andato via, ma cosa dicevate? E un vecchio, che un giovane filosofo pazzo gli racconta la parabola del prodigo. Sì, ritorna a casa, è una bellissima notizia che ritorna. È una bellissima notizia la beatitudine dei poveri. È una bellissima notizia. Cioè, tutto è raccolto lì. Se devi dire una roba melensa a casa, la si sa già. E quindi lui era speciale, il falegname. Tutti lo ascoltavano molto volentieri. In un altro testo più avanti dice che per esempio i peccatori erano sfegatati con lui, pendevano dalle sue labbra, dice. Ascoltavano volentierissimo. Perché poi? Perché è un'altra vita. È una roba che non ci si aspetta e che nello stesso tempo ci riguarda, e appunto il fatto interessante di questo testo è che Pietro dovrà venire a sapere che lo riguarda, ma non lo potrebbe sapere se il Signore non si facesse povero davanti a lui. E quindi è il Signore che gli chiede un piacere. E siccome c'è molta gente così, non si sa dove stare, sale sulla barca di Pietro. Perché sempre tutto avviene perché il Signore sale in barca con noi.
non perché noi siamo capaci di arrivare a lui. Che ti dà una barca tutta a buchi, sali sulla barca tutta a buchi. È una barca tutta straccioletta, l'ho rubata, sale su quella barca lì. Questo è importantissimo. È importantissimo. Non ci sono, noi siamo l'unica fede al mondo, nella fenomenologia religiosa, che dice che non ci sono condizioni per accedere a Dio, per un semplice motivo, che noi non accediamo affatto a Dio, ma è Dio che accede a noi. È Lui che sale sulla nostra barca. Non siamo noi che dobbiamo arrivare alle sue cime. Perché di come me probabilmente non mi spiace, guarda, la sua pressione è tale che lei su chi li mangiare non si può andare, pregata, mi sarebbe piaciuto moltissimo su chi li mangiare. Ma non c'è bisogno perché scende lui, questo bisogna sempre ricordarlo, sempre, sempre. È l'antireligione questa, perché è la fede. La religione vuole che io salga verso Dio, la fede viene a sapere che Lui sale sulla mia barca. Sapete che c'è un libro scandaloso, no? Che è uscito qualche mese fa, dove il vecchio cardinale Martini ha scritto un libro di conversazione con quel prete pirata, che è il padrone lì di tutta il San Raffaele, Milano Sud, e lui gira con il jet perché deve fare del bene in tutto il mondo. E il cardinale fa una conversazione con lui sul cristianesimo e chiama il libro Siamo sulla stessa barca. È molto carino. Qualunque sia la barca, capisci? Se te è antipatico il Presidente del Consiglio, però bisogna che tu pensi che non c'è una barca impossibile, se no Dio non è Dio. Magari c'è un telesente di andarci, però devi sapere che lui c'è. E quindi capisci, prima di escludere, di condannare, di dire... Salì in una barca che era di Simone e lo pregò, dice così il testo, lo pregò di spostarsi un poco da terra. E poi salito sulla barca, vedete, inaugura una storia nuova, perché il Signore è con te e tu sei pieno di regali. Allora adesso dai, andiamo, è bellissimo, perché la fede è la proposta da parte di Dio di fare della strada insieme. Lui viene a prenderti nella tua barca, qualunque essa sia, e poi da lì dice proviamo ad andare. Questa è la bellezza del Vangelo, che qualunque sia la tua barca ci viene. Addirittura ti chiede di poterci salire. E poi da lì dice, proviamo, andiamo fra un po'. E questo fatto è importante, no? È importante perché se uno ha una barca che non serve a nessuno, invece valorizza la barca. Valorizza. C'è un segreto grandissimo nell'annuncio del Vangelo, che è quello di essere dei buoni da niente. Perché? Perché bisogna avere bisogno di tutti, capisci? Perché i tortellini come li fai tu, non li conosco, capisci? E scrivere a una persona, sono stanco, è molto importante. Perché quello ti assume. Qualche volta viene qualcuno a confessarsi e si impatucca perché c'è un gruppo che non la... Però siccome i peccati sono sempre tre o quattro, per sé poco ci si fa l'occhio, è l'unico modo per vincere il blocco, è quello di cominciare a confessarsi col penitente e dire: ma mi è capitato questo, porca vacca, mi è capitato anche a lui. Allora, certo, far vedere che nessuna barca è inadatta, malgrado ci sia stata tutta una notte in cui si è preso niente, capite? Perché lui gli dice così, quando dice gettate le reti, che tu vuoi, loro sono gli esperti e sono gli esperti del niente. Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Magia straordinaria, no? Esistenzialista, diciamo, della vita. Cos'è? È una notte senza pesca. Ho beccato niente. Si capisce che probabilmente, non dico che sia un anziano, però è uno che ne ha passato di foto di frutti, insomma, no? Adesso, non so se noi tutti siamo in grado di dire preso niente. Ma interessante, non capite? Una notte preso niente. Perché sembra una cosa tutta negativa, ma invece è una sfida. È importantissimo che ogni possa dire zero. Capite? Perché le religioni sono sempre dire no. Guarda che ho fatto attraversare la strada 20 vecchie, ho digiunato 7 volte, no, è vero, ti ringrazio che non sono come quel disgraziato. Invece il disgraziato di quella parabola che vedremo dice: abbi pietà di me, io sono solo un guaio. Cioè la sfida di Dio è totale. Quindi non è vero che bisogna essere bravi per arrivare a Dio, no? Questo bisogna tenerlo fermo. Adesso non so se sia più così, ma nel mio tempo un ragazzo normale cosa faceva? Lasciava Dio per ragioni sessuali, che è difficile perché con Dio non è che ci sia un gran sesso. Però se ne andava via per ragioni sessuali. Ma chi l'ha mai detto? Chi l'ha detto? Un po' i preti l'hanno detto. Però non ci interessa, insomma. Ci serve solo per dire che te puoi essere stato una notte senza niente. Adesso va. E quindi la fede che cos'è? Cos'era la fede di quella ragazza? Quella ragazza lì, che era una brava ragazza, sentite, però dice: che cavolo mi dice che mi viene un bambino? No, c'ho l'uomo. Capite? È quella notte, capite? È una notte diversa, evidentemente. Le notti sono molto diverse l'una dall'altra, no? Adesso che mi ha messo di fare quello del Sant'Orso, sono esperto di tante notti, no? Ho visto il papà del tuo bambino lì. Sì. Tante notti diverse, ma nessuna può spegnere la forza di questo diverso. Proviamo ad andare. Questo è importantissimo, perché con il Vangelo non c'è dentro e fuori sì no. Il Vangelo è capace di andare nella notte più fonda. L'ortodossia non è capace, la legge non è capace. Ma il Vangelo è capace. Ma sulla tua parola getterò le reti. Pazzo, bellissimo. Non so neanche cosa dire. Fecero così, una quantità enorme. Poi lì quei versetti 6-7 sono tutti esagerati. A momenti mi affonda la barca di sardine, insomma, non un po' ridicolo, ma in ogni modo la pigliamo così, perché poi si capisce, no? Che è sempre una roba esagerata, non è proporzionata, è esagerata. Ed è la reazione di Pietro, eh? Allontanati da me, perché sono un peccatore. E la cosa bella di questa faccenda è che Gesù non la nega affatto. Gli dice solo: non aver paura. Basta. Da adesso io peccatore. Il Signore non nega che lui sia un peccatore. Non c'è una parola che dica: beh, adesso ti sei messo a posto e allora. Così come sei. Quindi all'affermazione "vai lontano da me che sono un peccatore", la risposta è solo non aver paura. Quindi lui dà un'interpretazione al fatto che Pietro lo respinga. Perché Pietro ristabilisce una distanza. In quelle sardine che gli affonda la barca, lui vede la vicinanza tremenda di questo qui, dice: no, non funziona, guarda che è incongruente. In fondo è normale la notte senza pesca. Cosa c'entra se sono un peccatore? A Pietro viene questa idea, capisci? Il Signore non nega niente di tutto questo. Sarà detto, certo. Però adesso cambia. E in modo molto prepotente, perché non gli dice quindi, per esempio in altri posti, dice: seguimi, ti farò pescatore. La cosa più divertente di questo testo per me è il fatto che lui lo dice a Pietro, ci farà anche tutti gli altri. Ma voi concentrate. Lo dice, era come quelle scene dove c'è qualcuno che non è stato invitato, si infila dentro, uno pensa sempre che sia stato invitato dall'altro, intanto questo mi magna. È simpaticissimo, no? E anche questo è molto importante, però. Anche questo è molto importante. Perché mica ha detto che siamo protagonisti sempre, no? Io mi sono infilato in una banda fortunatissima, ragazzi. E andavano tutti. Mi ricordo che giù in campagna, alla domenica mangiavamo tutti insieme, e a un certo punto c'era una signora che era seduta lì vicino a me e mi ha detto: guarda, io le devo dire che è una cosa, sai? Che io veramente qui non sono stata per niente invitata, ma una mia collega di scuola mi ha detto: ma c'è un posto là in campagna dove ridono sempre. Una cosa assolutamente non vera, facevamo anche là delle gran caragnate. E allora sono venuta anch'io e dico: ah, bene. Cioè, certo, per carità. Non è che sempre, grazie a Dio, perché c'è un'esperienza come quella di Pietro mi farebbe saltare. Però mi sono messo in fila e ci sono andato anch'io. Va bene, dico un'ultima robina per non annoiarmi troppo, che è la faccenda del pescatore di uomini. Che è una cosa importante anche per la nostra umile vita, e che è importante perché altrimenti noi facciamo sempre le separazioni. Quindi ci sono le robe di chiesa, dopo ci sono le robe di casa, poi ci sono le robe del supermercato, poi ci sono le robe del lavoro. Invece il termine è importante perché è unificante, è unificante, cioè come se desse un senso nuovo a quello che stai facendo. Le religioni sono separate dalle azioni comuni, ma siccome invece Dio ha invaso la nostra situazione comune, capite? Uno quando prepara il soffritto lo prepara per Dio e rende onore a Dio. Di San Paolo molto realisticamente dice: sia che mangiamo sia che beviamo, diamo gloria al Signore. Nel senso che l'invasione che Dio ha fatto della vita di Pietro fa sì che tutta la vita di Pietro sia dedicata, sia un canto. Non ci sono atti religiosi, atti profani. No. Per farcelo vedere, lui è venuto in mezzo a noi, ha preso un pane, l'ha spezzato. Per farci vedere che il mistero del Signore è entrato nella semplicità del tessuto della nostra vita. E che quindi non è che ci siano atti speciali. Dice, ma c'è la messa. Sì, è vero, c'è la messa, ma la bellezza della messa, di cui adesso non abbiamo nessuna voglia di parlare, è che la messa è in qualche modo come il paradigma dei verbi, no? Parlavo stasera perché qui vedevo che c'erano i verbi spagnoli. Allora, il paradigma dei verbi è importante. La messa è semplicemente il paradigma della storia. No. Per esempio sul fatto che tutti veniamo da lontano, no? E che stasera ci salutiamo. Io ho provato a fare la messa così qualche volta, cioè dentro alla vita, e quindi che ci chiediamo scusa e che ascoltiamo insieme una parola buona e che se c'è un pane lo spezziamo insieme. E che se anche con i sentimenti non ci vogliamo bene, capiamo che adesso dobbiamo darci un segno di pace. La messa, vedete, è straordinaria perché in qualche modo è una liturgia che inaugura la liturgia della vita, no? Ci avvertono, la messa è finita, buona, sta attenti, perché adesso ti vedi meglio che tua cognata è odiosa. Quindi bisogna che fai i conti. Però l'invito è a vivere la vita secondo quella liturgia, che è la memoria del sacrificio d'amore del nostro Signore Gesù. E allora tu scopri che anche quando fai il pescatore puoi continuare. Pescatore di uomini mi sembra che voglia dire la trasformazione di tutta la tua vita, nel senso che se tu continui a tenertelo in barca, ci pensa lui a dare un senso nuovo alla tua vita. Non è che devi fare delle devozioni, ma è lui che si consegna alla vita della tua vita. Ecco, allora mi sembrerebbe appunto che questo testo potrebbe essere importante per poter dire ai nostri bambini, ai nostri figli: vedi, anche a noi è successo così, anche a me è successo così, anche a te può succedere. Si capisce che senza la parola la storia resta come una bellissima parabola, ma non spiegata. Invece la parola del Signore è la continua spiegazione della parabola della tua vita. Che cosa sta succedendo adesso? Ecco, la parola sarebbe la spiegazione di quello che sta succedendo.
un bambino a dormire stasera, bambino. Tutta sera che gioca con i dinosauri, non ci vediamo. Lui segue un orario monastico rovesciato. Dunque, è Nicolás, Nicolás della Mosca. Perché lei lavora la sera. Dunque, possiamo vedere se... Non so, all'inizio di febbraio vedo che io avrei possibilità. Adesso veramente appunto il paziente dell'ospedale mi ha stretto molto, anche perché bisogna che cerchi di favorire Francesco, che possa stare un po' tranquillo a Bologna senza continuamente su e giù da San Martino, e quindi cercheremo di fare che qualche giorno io sto in campagna e lui sta in città, in maniera che insomma si evitano troppe nebbie. Dunque, potrebbe andare bene il venerdì 5, non so. Possiamo metterlo? Ci sono obiezioni? Ecco, allora proviamo così. Alle 21.